Il radiogiornale.
Buongiorno da Giuseppe Bucci. Verso la prima medaglia svizzera alle Olimpiadi di Milano Cortina, von Almen è primo nella discesa maschile di Bormio, fuori dal podio Odermatt. Ieri sera intanto la cerimonia d'apertura dei giochi, show, musica, omaggi all'eccellenza italiana, ma anche qualche fischio dal sapore tutto politico. L'inchiesta su Kron, secondo il funzionario del comune, sentito ieri, i mancati controlli al Constellation dovuti a guai informatici e carenza di personale. Nuovi importanti attacchi russi in Ucraina, colpite ancora le infrastrutture energetiche, Zelensky annuncia nuovi colloqui in settimana negli Stati Uniti. Nessun errore, solo non avevo visto tutto il video. Trump si difende e non si scusa per il post con Michelle e Barack Obama ritratti come scimmie. Il caso Epstein irrompe nella politica francese, l'ex ministro della cultura Jack Lang e la figlia sospettati di frode fiscale, la procura apre un'inchiesta. E dunque apertura dedicata alle Olimpiadi invernali di Milano Cortina, che sono ufficialmente aperte. Tra poco torneremo sulla cerimonia di ieri sera. Prima però spazio alle gare con la discesa libera maschile di Bormio, che è ancora in corso, è alle battute finali, e con la prima medaglia svizzera, che medaglia se si conferma, che potrebbe appunto guadagnare, che potrebbero guadagnare i colori rosso crociati. Però per tutti gli aggiornamenti do subito la linea al nostro inviato David Conti.
Sì, è con Franjo von Almen, davvero strepitoso in questa prima giornata che regala le prime medaglie a cinque cerchi. Non ce l'hanno fatta Franzoni e Paris, ci si aspettava un duello sull'asse Svizzera-Italia, così è stato. A Franzoni a 20 centesimi di ritardo su Franjo von Almen, Dominic Paris mezzo secondo sul bernese. Poi gli svizzeri hanno fatto relativamente bene con Odermatt quarto e Monet quinto, anche se è incoraggiante, diciamo così, il quinto posto di Monet fa un po' male, il quarto posto di Odermatt ancora una volta ai piedi del podio, ma Svizzera che festeggia, come si diceva in studio, l'oro di Franjo von Almen, alla sua prima partecipazione alle Olimpiadi, alla sua prima partecipazione l'anno scorso ai Mondiali, vinse sempre in discesa nella disciplina regina l'oro, si è ripetuto anche oggi regalando la quindicesima medaglia in 22 edizioni nella speciale, in questa specialità, regalando il quinto oro dopo quelli di Foyts, De Fagot, Zurbriggen e Rossi. Foyts che era stato il migliore 4 anni fa a Pechino, dunque Svizzera che come detto è sempre più vicina, ormai è fatta, ci sono ancora forse 2 nomi da tenere d'occhio, lo sappiamo sempre alle Olimpiadi non mancano le sorprese, sorprese che non sono mancate oggi su una pista vera, quella di Babinski, faccio 2 nomi, Babinski e Kater su tutti, ma Svizzera che sta già festeggiando, diciamo così, nell'area d'arrivo questo prestigioso primo sigillo di questa Olimpiade di Milano Cortina.
Grazie David Conti, allora un po' di scaramantica prudenza, ma insomma dovrebbe essere oro per von Almen dopo tutti gli aggiornamenti nell'inserto sportivo. Torniamo invece noi alla cerimonia ufficiale dei Giochi Olimpici che si è tenuta ieri sera, 3 ore e mezza di spettacolo in Mondovisione, gli occhi del mondo su Milano e su Cortina, uno show che ha alternato musica, interventi, spettacoli di luce e celebrazioni dell'eccellenza italiana. Ci racconta la serata e questa apertura il nostro collaboratore Alessandro Braga.
È toccato al presidente della Repubblica Italiana Sergio Mattarella, con una gaffa visto che ha confuso la 15ª e la 25ª edizione, aprire ufficialmente le Olimpiadi invernali Milano-Cortina.
Dichiaro aperta la celebrazione della 15ª edizione dei Giochi Olimpici invernali Milano-Cortina.
Sono le Olimpiadi delle prime volte, è la prima volta che vengono accesi in contemporanea 2 bracieri olimpici, è la prima volta che gli atleti sfilano in contemporanea in posti diversi. A Milano, nello stadio di San Siro, la festa più grande. I primi ad entrare gli atleti della Grecia, gli ultimi gli italiani, in mezzo in ordine alfabetico tutti gli altri, in totale 92 nazioni. Gli applausi più forti, oltre che per gli italiani, per gli ucraini. Qualche timido fischio invece all'ingresso della delegazione israeliana, così come quando sui maxi schermi dello stadio viene inquadrato il vicepresidente statunitense Vance. Anche la guerra e la pace fanno il loro ingresso nella cerimonia. Quando parla l'attrice sudafricana Charlize Theron, ambasciatrice di pace dell'ONU, che porta un messaggio ispirato a Nelson Mandela, o quando sul palco appare il cantante Gali, la cui presenza aveva suscitato polemiche. Ha recitato la poesia di Gianni Rodari Pro Memoria in 3 lingue.
Ci sono cose da non fare mai.
E d'autres ne peuvent faire du tout.
There are things you must never do.
Né di giorno né di notte.
There are things you must never do.
In short term,
not by sea, nor by shore.
For example, war.
Spettacoli di luce, musica, pop e celebrazioni dell'eccellenza italiana si sono alternati nella serata. Gli omaggi a due italiani conosciuti in tutto il mondo, Raffaella Carrà e Giorgio Armani, e poi Mariah Carey a omaggiare Domenico Modugno. Un evento mediatico a livello mondiale con oltre 2 miliardi di telespettatori, ma anche una festa di popolo.
Cerimonia molto bella, un po' lunga, però bella.
La prima parte è stata, ne valsa un sacco la pena, è stata molto molto emozionante.
Ora, per le prossime 2 settimane, ci sarà un unico assoluto protagonista, lo sport.
E passiamo al dramma di Cramontana. Ieri è stato sentito per la prima volta un dipendente del comune in quanto indagato, l'attuale responsabile del servizio di sicurezza. E sono emersi dettagli sui motivi dei mancati controlli al bar Le Constellation, il luogo dell'incendio in cui sono morte 41 persone. Lo ricordiamo, non era stato ispezionato dal 2019, questo lo sapete, ha fatto molto discutere. Allora, Laura Dick, in studio con me, che cosa è emerso da questa audizione?
Sì, secondo le informazioni raccolte dai nostri colleghi della RTS, il responsabile della sicurezza, nominato 2 anni fa, avrebbe ammesso che la mancanza di controlli è stata causata dalla carenza di personale, oltre a problemi riguardo l'aggiornamento del sistema informatico utilizzato per gestire le ispezioni del comune e quindi la messa a punto dei fascicoli. L'audizione è durata fino a tarda sera presso la Scuola Superiore Specializzata di Sion e non presso la magistratura, proprio per permettere a tutti i 50 avvocati rappresentanti le oltre 100 vittime coinvolte nell'incendio di assistere. Ora verrà anche analizzato il cellulare dell'addetto comunale, confiscato ieri. La prossima settimana sarà invece interrogato anche l'ex addetto comunale alla sicurezza di Cromontana. L'11 e il 12 febbraio toccherà ancora i gestori. Per tutti vale la presunzione di innocenza.
Questo dunque per le indagini. Intanto non si placano però le critiche rivolte contro il Ministero Pubblico Vallesano. Ieri il padre di una delle vittime ha chiesto la ricusa di tutte e 5 le procuratrici a cui è stato affidato il dossier, accuse, Laura, che sottolineano lacune sostanzialmente nella conduzione della procedura giudiziaria. Allora, quali esattamente?
Sì, è l'avvocato Gare Nucari, che rappresenta il padre di una delle vittime, che ha avuto accesso agli atti solo 3 giorni fa. Questi dettagli ce li fornisce oggi la Neue Zürcher Zeitung. Alcune delle sue accuse rivolte alla giustizia vallesana sono già state avanzate in passato da altri avvocati, ovvero si sarebbe trascurato il rischio di collusione, il rischio di influenzare la deposizione di altri testimoni o la distruzione delle prove. L'avvocato critica poi che gli esami medico-legali sui cadaveri siano stati sporadici e tardivi. E poi, a causa dell'elevato numero di querelanti, inizialmente c'era stata un'esclusione degli avvocati delle vittime dagli interrogatori. Questo, secondo lui, ha violato i diritti procedurali delle parti coinvolte. Inoltre solleva aspetti meno considerati finora, ad esempio le foto scattate al luogo del disastro mancano dal dossier a disposizione degli avvocati, come pure gli elementi per stabilire chiaramente la planimetria 3D della struttura. E ieri, appunto, ha dunque richiesto la ricusa di tutte le procuratrici. Il Ministero Pubblico Vallesano non si è ancora espresso finora al riguardo.
Laura Dick, grazie per questi aggiornamenti sul rogo di Cramontana e le indagini per quei fatti. Passiamo all'attualità dall'estero. Nuova notte di pesanti attacchi in Ucraina. In Ucraina i russi colpiscono le centrali elettriche con centinaia di droni e decine di missili e il paese resta ancora una volta senza elettricità. Dall'Ucraina si invoca una tregua, almeno per la durata delle Olimpiadi. Allora ci colleghiamo con il nostro collaboratore a Kiev, Davide Maria De Luca. Com'è stata la nottata?
È stata una nottata, come avete detto, di attacchi molto intensi, soprattutto concentrati sull'Ucraina occidentale e le sue centrali termiche. Ma questa volta sono state colpite anche molti centri di trasmissione, di trasformatori, che hanno reso trasmettere l'energia elettrica in tutto il paese molto molto difficile. Addirittura le centrali nucleari, che sono praticamente le ultime che forniscono regolarmente energia elettrica all'Ucraina, hanno dovuto ridurre la loro potenza, lasciando praticamente gran parte del paese senza elettricità. Oggi qui a Kiev, infatti, gran parte della città è senza elettricità. Fortunatamente il tempo non è freddissimo, ci sono meno 8 gradi all'incirca, sta nevicando, però per migliaia di ucraini ci sono oltre 1100 edifici completamente privi di riscaldamento. E quindi, insomma, l'unica possibilità per Kiev nelle prossime settimane per avere un po' di tregua sarebbe davvero vedere raggiunto questo nuovo cessate il fuoco energetico di cui si è parlato.
Ecco, nel frattempo proseguono i contatti diplomatici e sembra esserci un po' più di ottimismo del solito. Si sente parlare di possibili accordi entro marzo o entro giugno. Ti chiedo qual è la situazione, che cosa ne pensano gli ucraini?
Sì, oggi ci sono state diverse novità. Come sappiamo, questa settimana i delegati russi e ucraini si sono incontrati di nuovo ad Abu Dhabi per negoziare. Non sono usciti immediatamente notizie di grandi progressi, però effettivamente oggi il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha riferito ai giornalisti sull'esito di questi colloqui e ha detto che ci sono in realtà invece proprio delle novità, in particolare novità arrivate dagli Stati Uniti. Sarebbero stati i negoziatori della Casa Bianca a chiedere con insistenza a russi e ucraini di trovare un accordo addirittura entro il prossimo mese di giugno, quindi insomma quasi un cambiamento di posizione dagli Stati Uniti da mediatore a figura che cerca di forzare una pace di qualche tipo. Il problema è che per quanto gli Stati Uniti possano insistere, le questioni aperte rimangono moltissime, soprattutto il futuro del Donbass, in particolare dell'area del Donbass che ancora gli ucraini continuano a difendere e che i russi vorrebbero vedersi consegnata. Fino a che non si risolveranno questi punti centrali della trattativa, però gli americani potranno fare tutte le pressioni che vorranno, ma è veramente difficile immaginare a breve una conclusione del conflitto.
Ecco, scusa, una precisazione. Zelensky ha detto anche che ci saranno nuovi colloqui negli Stati Uniti la settimana prossima. Ci puoi confermare?
Sì, certo, si parla di un colloquio a Miami offerto dagli Stati Uniti, a quanto pare, a quanto hanno affermato gli ucraini. Non ci sono ancora conferme che i russi siano intenzionati a partecipare, però è molto probabile che appunto nei prossimi giorni, nelle prossime settimane vedremo la sede dei colloqui spostarsi dagli Emirati Arabi Uniti a Miami, che in questi mesi è stato un po' il luogo della diplomazia segreta alle spalle di questa crisi.
Grazie Davide Maria De Luca per questi aggiornamenti in diretta da Kiev. Imbarazzo e contraddizioni intanto alla Casa Bianca per il video che rappresenta l'ex presidente Barack Obama e la moglie Michelle come scimmie. Il filmato razzista pubblicato da Trump è stato prima difeso dalla portavoce della Casa Bianca, ma poi in seguito alle critiche è stato cancellato. Una vicenda che potrebbe avere ripercussioni sui sostenitori afroamericani del presidente. Ma sentiamo cos'è accaduto con Manjula Bhatia.
Partiamo da Trump, che si è difeso dicendo di aver visto solo la prima parte del video e poi di averlo dato al suo staff per la pubblicazione. Staff che invece avrebbe dovuto guardarlo fino in fondo, cosa che invece non ha fatto. Il presidente quindi non si rimprovera nulla, condanna il video certo, ma non si scusa. Cosa contiene il video pubblicato dal presidente sul suo social Truth? Ed è la durata di un minuto circa, inizia con la riproposizione della falsa affermazione delle elezioni truccate nel 2020, accompagnato dalla canzone The Lion Sleeps Tonight, termina con i coniugi Obama che ballano con i loro volti su corpi di scimmia, video creato, sembra, con l'intelligenza artificiale. Alla Casa Bianca prima si banalizza parlando di un meme innocuo, ma poi più di 12 ore dopo il video è stato rimosso dopo che qualcuno ha parlato di un errore commesso da un membro dello staff. Errore o intenzionalità, certo Trump ha una certa familiarità con la retorica razzista, avendo sostenuto per molto tempo e falsamente che Obama non è nato negli Stati Uniti. E il passo indietro del presidente è stato compiuto solo dopo le critiche arrivate anche dai repubblicani. Tim Scott, l'unico repubblicano nero presente in Senato e stretto alleato di Trump, ha scritto su X di aver sperato che quel post fosse falso perché è la cosa più razzista mai vista provenire dalla Casa Bianca. Raffigurare le persone di origine africana come scimmie per deumanizzarle e dominarle è una triste eredità, lo sappiamo, dei suprematisti bianchi.
Dopo la Gran Bretagna, l'ombra lunga dello scandalo Epstein tocca anche la politica francese, con un ex ministro socialista, Jack Lang, accusato di essere stato un amico intimo del finanziere pedofilo statunitense, una vicenda su cui anche la giustizia vuole vederci chiaro, come ci racconta da Parigi Annalisa Cappellini.
Non ho paura di nulla, apprezzavo la compagnia di Jeffrey Epstein perché era un uomo generoso, che amava la cultura, l'arte e il cinema. È questa la linea di difesa di Jack Long, ex ministro della cultura francese, nell'occhio del ciclone a causa della sua amicizia con il finanziere americano. Una relazione che emerge dai nuovi documenti pubblicati la scorsa settimana dal Ministero della Giustizia statunitense. Documenti che certo raccontano di momenti condivisi e di una vicinanza ideologica tra i due uomini, ma anche di transazioni offshore in Marocco e di società create in dei paradisi fiscali. Proprio per questo ora Jack Long è indagato dai magistrati francesi, che hanno aperto un'indagine preliminare sui legami finanziari dell'ex ministro e di sua figlia Caroline con Jeffrey Epstein. Ma la polemica naturalmente è anche morale, anche se Jack Long afferma di non essere mai stato al corrente del passato criminale di Epstein durante la loro conoscenza, in Francia sono in molti a pensare che l'ex ministro sia ormai troppo compromesso per rappresentare il paese. Jack Long, infatti, rischia anche di perdere il suo attuale incarico, quello di direttore del prestigioso Institut du Monde Arabe parigino. Probabilmente avremo qualche risposta sul futuro dell'ex ministro già domani. Jack Long, infatti, è stato convocato al Ministero degli Esteri per rendere conto della sua relazione con Jeffrey Epstein al ministro Jean-Noël Barrot.
Prima di chiudere una segnalazione, l'ultimo episodio del nostro podcast Il Mondo Là Fuori è stato pubblicato e si occupa di giovani, o per essere più preciso, di quei giovani che hanno perso fiducia in loro stessi dopo aver abbandonato la formazione o la ricerca di un posto di lavoro e dopo aver perso anche molti contatti sociali. Ce ne sono molti anche nella Svizzera italiana. A Lugano un centro creato apposta sembra aver trovato una ricetta che funziona almeno per una parte di ragazzi e ragazze che si rivolge proprio a questa struttura. Allora, il nostro podcast questa settimana ci parla proprio di queste esperienze con testimonianze raccolte da Deborah Cacaviello. Ecco un estratto.
Già il nome, spazio esplorativo, cioè tu praticamente arrivi davanti a questa porta a Lugano, a Molino Nuovo, al primo piano di un edificio e vedi dentro e quindi già intravedi gli altri ragazzi, non è male. Io ho fatto il servizio perché sono passata un paio di volte davanti a quella porta e ho voluto curiosare per capire cosa facevano lì dentro.
Ah, tu l'hai visti per caso?
Esatto. Ero nel palazzo per altri motivi e quindi quando li ho visti ho detto ma cosa succede lì in quei divanetti?
Per me spazio esplorativo è stato un po' un cammino di vita.
La prima attività era stata un'attività con l'educatore, che era il vecchio educatore Fausto, che è stata una figura in realtà molto importante e molto profonda nella mia vita.
Fare la passeggiata, andare a una mostra, fare giochi da tavolo, mi ha riportato al mondo esterno, mi ha ricollegato al mondo esterno.
Giovani, come uscire dall'isolamento? Questo è il titolo dell'episodio del Mondo Là Fuori che potete ascoltare sulle piattaforme podcast e sul Play RSI. È tutto, vi lascio lo sport.